about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Prime donne, a cura di Maurizio Porro e di Ira Rubini.
The newspaper shout, a new style is growing.
Bentornate, bentornati a Prime Donne, la audioserie che per due settimane ogni giorno vi racconterà in modo del tutto informale, con una conversazione fra la sottoscritta Ira Rubini e Maurizio Porro, decano dei critici teatrali e cinematografici d'Italia, le grandi protagoniste della scena, della musica, dell'arte nel nostro paese, in particolare quelle che a Milano sono transitate, hanno abitato, l'hanno amata oppure addirittura ci sono nate. Certamente Milano, anche se di Milano non era, è stata importante per la prima donna di quest'oggi. Una prima donna che ha saputo costruire un percorso artistico sapiente grazie anche all'incontro con alcuni grandi della storia dello spettacolo, a cominciare da quello con Giorgio Strehler, che tanti talenti ha scoperto e plasmato. Parliamo di Milva, una icona ancora una volta molto presente al pubblico italiano. Le nostre prime donne hanno tutte delle immagini molto precise anche dal punto di vista grafico, mi verrebbe da dire, come non ricordare La Rossa. Sentiamo allora Milva.
La primavera è ormai passata, la pioggia quando viene è andata. Povera rossa, fingi l'allegria, ma il disco è di 10 anni fa. Sì, ma una mattina che pioveva, una mattina che pioveva, i lampi e i tuoni litigavano forte, però si sentì cantare, e i tuoni e i lampi litigavano forte, però si sentì. Sua patate e lenti, e gli occhi sempre sorridenti, gli anni della sua bellezza venti, la rossa e lì a cantare, e gli anni della sua bellezza
Oh.
Un'altra puntata delle nostre prime donne o prima donna che abbiamo scelto oggi, ancora una volta ha un percorso, diciamo, quasi, come potremmo dire, eroico, da una partenza estremamente pop, diremmo sì. Oggi, addirittura locale, territoriale, fino ai grandi palcoscenici europei, con insomma esiti che l'hanno resa famosa in tantissimi luoghi, anche molto distanti dalle origini.
Certo. Saluto testa intanto... cotonata, testa coronata.
Testa cotonata, testa coronata. Maurizio Porro, buongiorno, bentornato a questa nuova audioserie che ti vede nostro compagno di viaggio. Parliamo di una grandissima, abbiamo deciso di concentrarci sulle grandi prime donne che hanno attraversato Milano o fatto, ecco, qui non si parla di una milanese, ma di una che con Milano ha avuto un lunghissimo
rapporto. Però in certo senso è stata milanese.
Esatto. Quindi, sì. Milva Maria Ilva Violcati. Sì. No? Ecco, lei era la pantera di Goro, no? Sì. Cioè era nata, insomma, sul Po, diciamo così, quindi terre di teste calde, anche di grandi romanzi, di grandi lotte politiche, contrapposizioni fra neri e rossi, insomma tante cose.
Sì, donna verace.
Allora, una ragazza molto volitiva che nasce in povertà, lo possiamo dire. Certo. Proprio, insomma. Certo. Cioè non sono solo umili origini, lei ha complice anche la guerra e l'immediato post della guerra, credo abbia proprio, e lo diceva ogni tanto, anche fatto la fame, insomma, come tanti italiani, no? Quindi arrivava da lì
anche quello che poi ha captato, diciamo, nel secondo tempo della carriera, perché certo Strehler ha codificato tutti i segnali e tutti i segni della bravura di Milva e dell'essere stare in scena, però lei sentiva dentro queste cose anche, e le sentiva, come dici tu, attraverso un filo rosso che tirava, e probabilmente quando recitava o cantava Brecht le veniva in mente anche quello che stai dicendo tu, l'infanzia povera e tutti i panorami desolati che c'erano allora e ci sono sempre da qualche parte.
Tante delle nostre prime donne erano tutt'altro che, come dire, delle presuntuose o comunque delle donne ambiziose. Certo, lo erano determinate, ma erano anche quasi sempre persone di grandissimo rigore, spessore, sì. Studio, volontà, no? Lei ha dovuto fare tanta strada
in senso buono, insomma. Esatto. Si preparavano, non trovavano mai impreparata, lei tanta strada, sì, soprattutto cambiando proprio corsia dell'autostrada, perché appunto tu prima si ricorda Sanremo, io un po' me la ricordo, non seguivo tanto Sanremo, però me la ricordo perché lei fu un caso, no? come era stato un caso Mina, è stato un caso anche Milva. Però era un'altra cosa, infatti all'inizio quando poi è incominciato a bazzicare per i corridoi del piccolo teatro di Via Rovello erano tutti un po', dice, ma
era quella di Flamenco Walk.
Sì, cioè il mare nel cassetto, credo, no? il mare nel cassetto
sì, insomma, cioè erano diverse
quindi
cose, comunque
sembrava un salto un po' audace, ecco.
Mi piacerebbe tanto visitare la Spagna, terra di matador e di grandi toreri. Ormai anche laggiù nella caliente Spagna non si ballano più passi doppi o voleri, ora ballano il flamenco rock, ora ballano il flamenco rock. E della sera non c'è il toro nell'arena, alle 5 della sera sono a letto i matador, alle 5 della sera non si vede una mantiglia, sui bastioni di Siviglia fanno rock, sì, fanno rock. E Spagna, anche tu hai un disco dei Platters in tutte le case,
Circle Rock. Alle 5 della sera i ragazzi di Granada, alle 5 della sera vanno in giro coi blue jeans, alle 5 della sera i jukebox a voce piena, a Madrid e a Barcellona fanno rock, sì fanno rock. Mi piacerebbe tanto visitare la Spagna e ballare con te questo flamenco rock. Della sera i ragazzi di Granada, alle 5 della sera vanno in giro coi blue jeans, alle 5 della sera i jukebox a voce piena, a Madrid e a Barcellona fanno rock, sì fanno rock. Mi piacerebbe tanto visitare la Spagna e ballare con te questo flamenco rock, questo flamenco.
Era una, come dire, una cantante, più che un interprete come poi sarebbe diventata, sì, una cantante di grande personalità, di sì, grande visibilità, anche grazie a un fisico che
sì,
di grande... non era di bellezza classica ma era di impatto, molto telegenica, molto...
Sì, molto generosa proprio sì, come medianicità.
Era famosa l'ampiezza della bocca, sì, quando sì, cantava la prendevano in giro i comici, Walter Chiari, gli altri sì, quando facevano gli sketch e così via. Ma lei di fatto così si è imposta, il pubblico aveva questa voce da contralto, no? Molto potente, che in qualche modo rimandava tutte le tradizioni classiche emiliane, delle grandi voci, no? Cioè una voce strana dal timbro particolare.
Sì, no, no, potentissimo, poi non potevi che ascoltare lei quando c'era, insomma, quindi quella era una cosa fantastica. E la modulazione che gli ha fatto fare Estrella era appunto, l'ha presa così, e usa le doti che hai per esprimere un'altra cosa. Forse non gliel'ha detto in questo modo. E gli ha detto anche con parole più vive, più vivaci, tante volte, però Milva accettava tutto perché come le dive sanno essere molto umili e molto onorate, no? Di quando il maestro anche le schiaffeggia o le rimprovera, perché sanno che è fatto per il suo bene, come dice sempre Ari Jonasson. Strehler voleva bene agli attori perché le rimproverava, ma però era perché li amava, e un po' è vero, insomma. E Milva ha subito un po' di rimproveri, però ha subito anche una trasformazione meravigliosa che poi l'ha portata a essere un'altra persona.
Tu la conoscevi, la frequentavi?
La conoscevo perché, essendo nel giro del piccolo, la vedevo spesso. Frequentarla veramente no. Tra l'altro lei poi era stata amica di Gallerani, che era mio compagno di università, quindi c'erano delle cose.
Beh, è stata compagna di Gallerani per tanto tempo, no? Dopo che aveva lasciato, che era finita la storia con Maurizio Corniati, che poi...
Ho usato il termine invertito, era compagno, mio amico di università, e lei è stata compagna.
Ecco, sì. Che va bene. Pensavo volessi rivelarci qualcosa, no, invece no, è semplicemente uno scambio di sostantivi. Sì.
Però lo vedevo spesso, insomma, piccolo, si parlava, vedevo le prove, eccetera, quindi l'ammiravo molto. È stato Grassi il primo a crederci, diciamo.
Infatti stavo per chiederti come andò quella storia, cioè come andò che il piccolo decise di fare di Milva anche una prima donna del teatro e non soltanto della canzone.
Perché Grassi, che era molto molto molto, molto aperto e assolutamente fantasioso anche nelle scelte, un 25 aprile, cioè immagino qualche giorno prima, decise, come sempre, che si doveva fare qualcosa al lirico, che era già sotto la gestione del piccolo, per onorare la data, e balzò fuori il nome di Milva con i Canti della Libertà. Milva e Foà, credo, all'inizio, se erano insieme. Mentre Milva era proprio una cosa nuova, diceva, ma come mai sono diventato pazzo, Grassi? E invece Grassi non era affatto pazzo, aveva visto, come sempre, un po' al
Quindi
di là.
Fecero quello spettacolo?
Fecero due serie, due
sere al lirico.
Canti della Libertà si chiamava, al lirico.
Tu c'è... C'eri?
Io c'ero, sì, perché
no,
lì. Sì, probabilmente c'è anche lo steloncino qua. È andato talmente bene che poi la cosa proseguì. Probabilmente Strehler andò a vederlo in quell'occasione, o mise dentro la testa, perché lui, mai tutti gli spettacoli non andava mai a teatro Strehler. Ogni tanto mette dentro la testa, c'era Eduardo, mette dentro la testa. Poi però li sapeva tutto perché si faceva raccontare. Quindi, in questo caso, però, forse ha messo dentro davvero la testa e si è fatto soprattutto raccontare da grazie.
Non maledire questo nostro tempo, non invidiare chi nascerà domani, chi potrà vivere in un mondo felice senza sporcarsi l'anima e le mani. Noi siamo vissuti come abbiamo potuto, negli anni oscuri senza libertà. Siamo passati tra le forche e i cannoni, chiudendo gli occhi e il cuore alla pietà. Ma anche dopo il più duro degli inverni, ritorna sempre la dolce primavera, la nuova vita che comincia stamattina. In queste mani sporche a una bandiera, non siamo più né carne da cannone, né voci vuote che dicono di sì. A chi è caduto per la strada noi giuriamo, per i loro figli non sarà così. Vogliamo un mondo fatto per la gente, di cui ciascuno possa dire è mio, dove sia bello lavorare e far l'amore, dove il morire sia volontà di Dio. Vogliamo un mondo senza patrie in armi, senza confini tracciati coi coltelli.
Prima di arrivare alla Patria Soldi ci sono stati tanti passaggi, perché Strehler si è impadronito lui, diciamo, di Milva, delle sue virtù canorie espressive, e hanno incominciato a fare Io Bertolt Brecht, che erano dei recital a due voci, con Strehler in scena che recitava e lei cantava, insomma, più o meno. Poi si scambiavano anche i ruoli, ma sostanzialmente era così.
E come erano quegli spettacoli? Perché quando poi...
Beh, erano molto piacevoli, divertenti,
quando
spiritosi.
Poi Strehler recitava...
Sì, quando recitava aveva tutti i difetti,
che lui rimproverava. Che lui rimproverava gli attori, no? Anche nel Faust.
Però, sì, nel Faust soprattutto. Però devo dire, sì, lì era una recita, insomma, brillante,
era un gioco.
Poesie, gioco, quindi no, funzionava molto bene. Lei altrettanto, funzionava bene la coppia, perché più diversi di così non potevano essere, anche fisicamente, per cui funzionava talmente bene che la cosa è andata avanti. Hanno fatto due o tre volte io e Bertolt Brecht.
Cominciano a giocare con Brecht, e quindi in qualche modo da sapiente mago, qual era Strehler.
Sì, si rende conto che, può andare avanti.
Cioè, l'abitua senza traumatizzarla immediatamente,
sì,
con il pezzo.
Fa anche dei recital solo con lei, non a due voci, quindi proprio emotive canzoni di Brecht fatte da lei, sempre al piccolo, le dà le luci meravigliose che sapeva dare lui, quei grigi strani, azzurrini, eccetera.
La
e raffina. La cosa funziona molto bene, la raffina, la rende veramente una...
È vero che la consiglia... Sai che Strehler con i capelli c'aveva un rapporto anche con i suoi, piuttosto coi suoi, attento. Sì. È vero che è stato lui a consigliarle il punto di rosso, che divenne un po' più tiziano, un po' meno rosso, così rosso anni 60, o no?
Direi, non lo, vado un po', non lo so bene, ma direi di sì, perché poi è stato il periodo in cui anche lui si è diventato un po' fatta turchina,
sì,
no?
Esatto.
Non per sua volontà, ma perché il famoso Benito parrucchiere da aveva proprio sbagliato. E quando lui si è visto uscire con quella tinta, è andato in escandescenze, doveva andare a teatro, non è andato, insomma un disastro. Poi si è piaciuto e poi, siccome non si dava mai torto, è andato avanti così. Quindi in effetti poi non gli stava mica male, poi tutti si sono abituati, ha fatto la battuta, l'ha fatta turchina, ma insomma va bene, se ne sono tante.
E Milva invece diventa, insomma, la Milva, la rossa, però
sì,
la rossa
anche come
del
colore
teatro.
Va bene, esatto. Rosso, violetto, va bene. La rossa del teatro, poi devo dire che sì, Strehler naturalmente è il 90% della sua carriera teatrale, però poi di quella canora diciamo no.
Sì, poi si affeziona alla Germania, tra l'altro, sì, impara il tedesco, quantomeno lo impara a sufficienza per poter cantare anche in tedesco, fa alcune tournée importantissime, no? A Berlino,
in
anni epici, quelli ante caduta del muro.
No, entra dentro nel tessuto connettivo, diciamo, del famoso break, che, di cui lei sarà una delle interpreti e delle e così delle complici più altolocate, in fondo, perché che restano.
Tu che avevi visto anche le precedenti versioni dell'opera da tre soldi, quando ci sarei stato sicuramente alla prima,
non primissima, la prima punto due, insomma, dove non c'era più Corrotenuto, c'era Boazzelli, però lì c'era,
sì,
Cavaro c'era naturalmente.
Però quando hai visto invece la prima con Milva, cosa avete pensato? Che cosa diceva la gente, i colleghi?
No, la gente era strabiliata, era assolutamente affascinata. Intanto perché lei...
È stata una serata trionfale.
Sì, assolutamente trionfale, ma anche tutte le repliche erano trionfali, perché lei ci dava
No,
dentro.
Però voglio dire, la serata, quella che noi professionisti individuiamo come... Stasera abbiamo visto qualcosa che era...
Trionfalissima, anche perché non era... né un'imitazione né un tentativo pedistico di essere come Milì, era talmente diversa che la gente si è vista arrivare a questo uragano, e con quelle parole che diceva, no? con Milì li accarezzava, era stupenda in un altro modo, e invece Milva proprio era una rivoluzione.
Di Bertolt Brecht, Kurt Weill, traduzione di Giorgio Strehler, Moritat.
Mostra i denti, pesce cane, e si vede che li ha. Un coltello solo a me, ma vedere non lo fa. Sulla spiaggia di Long Island giace un sale a mezzodì, poco prima lo sappiamo, Mackey Messa era lì, han trovato Jenny Taul un coltello in mezzo al seno, che sia stato Mackey Messa, testimoni non ce n'è. Schmulmeier, l'industriale, un ignoto, un disparo, Mac ne gode il capitale, ma provarlo non si può. Sei bambini son bruciati nell'incendio di Brooklyn. Mackey Messer sa qualcosa,
ma non parla e beve gin. Vedo bella minorenne, il cui nome ognuno sa. Ci rimise un di le penne, mec la colpa chi l'avrà. La 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 la. Mec la colpa chi l'avrà.
Diceva proprio il soldi, era un grande musical espressionista, tanto ha fatto prima il piccolo e poi al lirico, quindi proprio nella sede dei grandi musical, e aveva, perché no, era proprio la fisionomia del musical, certo, questo l'hanno dato anche Brecht e Weil, no? La parte gastronomica delle canzoni e la parte, diciamo, seria ideologica delle parole.
Certo.
E Milva ci stava benissimo, fu un grande momento e questo l'ha aiutato.
Fin da subito ci si rese conto che era una grande, sì, una grande versione, sì, dell'opera da tre,
sì,
soldi.
Io, okay, la rimpiango tantissimo, vorrei che ci fosse stasera.
Perché, sì.
Anche perché non esiste purtroppo nessuna video, niente, neanche un pezzettino, nulla.
Forse esiste qualche cosa in audio.
C'è un audio, io, perché all'ultima replica sono andato in un palco, ma con una cosa misera.
Devi darmelo, lo sai?
Sì, volentieri.
Non esco da questa casa se non me lo dai per questa audioserie.
Cioè, tutte le canzoni, solo le canzoni, non tutto lo spettacolo, perché non ce la facevo. Solo le parti musicali.
No, io voglio l'inedito di Maurizio Porro, assolutamente lo voglio, lo voglio, se no fate
capricci. Devo dire che questo è abbastanza, cioè non c'è.
Ma che meraviglia, no, assolutamente
ascoltatore. Con gli applausi, anche perché poi mi piaceva anche l'applauso.
E allora anche questa volta in qualche modo il legame con Milano della nostra prima donna di questa puntata è stato fondamentale, lo abbiamo capito anche un po' per consacrarla, per fissarla in una memoria più eterna rispetto a quella un pochino più vasta, diciamo così, della televisione oppure delle grandi manifestazioni musicali. Allora ringrazio Maurizio Porro come sempre.
Grazie,
e gli do appuntamento alla prossima puntata della nostra audioserie dedicata alle prime donne. Alla prossima.
Grazie, a presto.
Di febbraio faceva freddo in quella casa, mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera, sì sì, proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi. Vedo stanca, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino?